divario non c'è, c'è la differenza in quegli episodi che hanno determinato la partita. Loro hanno saputo sfruttare i centimetri che gli concedevamo prima di andare in campo e poi sono stati bravi a fare gol in un paio di situazioni create, mentre noi non si è fatto altrettanto.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Sembra buono, lunghissimo Andy Diaz, subito a comando, 17.80
con l'italiano.
Prima medaglia d'oro di questi campionati mondiali indoor per l'Italia. Andy Diaz Hernandez riporta l'Italia sul gradino più alto del podio nella specialità del salto triplo.
È solo sprint, ma signore e signori, oggi è la prima pole position, pole position per Lewis Hamilton, il rosso.
Really?
Oh yeah?
Really? Veramente?
Good job, San Diego. Mega job.
Eccolo il cross, è tagliato, pallone in mezzo, Donnarumma non interviene, ha segnato Goretzka.
Una costante però dell'Italia, questi gol presi sul calcio piazzato, se l'aspettava la domanda.
Lo sanno tutti, ora però poi devo andare oltre perché sennò allora entra la psicosi, poi sempre le stesse cose, sto sempre a parlare delle stesse cose, dice mai ripreso gol così, vabbè ho ripreso gol così però non ne voglio parlare.
Non me la sento da andare ad additare qualcosa a nessun calciatore, anzi gli dico bravi e gli dico che siamo nelle condizioni di andare a giocarsela per la partita di ritorno.
Diverse sfumature di azzurro, varie sfumature di azzurro, venate di rosso. La notizia di oggi è la pole position di Hamilton in Cina, azzurro intenso per il volo di Andy Diaz, 17.80, campione del mondo di triplo, e poi il volo del tacchino di Spalletti, sul quale, salutando Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo, ciao ragazzi, ci soffermiamo, in particolare approfittando di 10 minuti di Andrea Agostinelli prima che vada a dirigere l'allenamento del Flamurtari. Ciao Andrea!
Ciao mister. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Andrea.
Ciao. Allora andiamo veloce, va bene la psicosi, però allergia ai calci piazzati è conclamata, no Andrea? E mi sembra insomma qualcosa a cui bisogna porre rimedio.
No, sì, è conclamata, ma state certi che tra le quattro mura dello spogliatoio Spalletti ci metterà il dito sopra, assolutamente sì, perché voi pensate in una partita dove comunque c'è tanto equilibrio, perdere per due palle inattive dà fastidio, ma bisogna metterci rimedio assolutamente, indipendentemente poi anche dal fatto che loro ci superano in centimetri, però non basta questa scusa per poter perdere sempre così.
Che dici Giovanni?
Sì, no, dico che è così, era successo anche contro la Francia e per quello insomma rischia di diventare una psicosi. Ieri forse mancava qualche centimetro in mezzo, ma sul discorso della difesa poi ne parliamo. Però Andrea, io è da ieri sera, mi sono risvegliato stamattina con la stessa sensazione, che io non ho capito se devo prendermi il bicchiere mezzo pieno o quello mezzo vuoto, se abbiamo fatto un passo indietro come era già stato a novembre con la Francia, o dobbiamo pensare che comunque restiamo molto meglio di quelli dell'europeo e quindi è complessivamente un passo avanti. Io questa cosa qui non riesco a focalizzare la partita di ieri sera.
Ma allora, siamo sicuramente meglio quelli degli europei, perché lì abbiamo toccato veramente il fondo. Onestamente bisogna dire che per me la Germania ha meritato di vincere, perché quello che mi ha impressionato di questa squadra, che non ha poi tutti questi grandissimi nomi, gli mancavano dei giocatori, del resto ci mancavano anche a noi, però a me quello che mi è piaciuto molto di questa squadra è il totale pressing che hanno fatto nel momento in cui perdevano la palla. chiunque è entrato, loro appena si perdeva la palla erano sempre in 2-3 a circondare la palla presa dall'avversario, quindi dall'Italia. Sono stati molto, a me è piaciuta molto la Germania come mentalità. Ho contato addirittura, se voi pensate bene, sul cross del primo gol 5 giocatori in area di rigore, e ho visto una squadra veramente organizzata, fisica ma anche di grandissima organizzazione.
Pierluigi, tu eri allo stadio, a differenza mia di anni che l'abbiamo visto in televisione, ti ritrovi in quello che dice Andrea, dice il mister?
Sì, sì, sono d'accordo con quello che dice Andrea. Cioè, mentre scendevo le scale con Andrea Ramazzotti, che saluto, della Gazzetta, lui mi ha parlato, ha detto, ma c'avevano più sostanza. Lui ha detto, avevano scocca, avevano una scocca diversa. Non è perfetta questa espressione, nel senso che la Germania aveva qualcosa in più, secondo me, in termini proprio di muscolarità e sicuramente la valutazione tecnica sul pressing e sulla mentalità che hanno messo in campo è indiscutibile. Detto questo, poi se guardiamo le occasioni, ne abbiamo avute più noi. Cioè, il rimpianto stamattina è un rimpianto forte, perché veramente hai avuto la possibilità, hai avuto 3-4 occasioni realmente importanti. Il loro portiere è stato probabilmente il migliore in campo, comunque fra i migliori, e poi hai pagato dell'ingenuità, perché un gol è su palla inattiva, l'altro gol no, ma anche l'altro gol è un gol che tu prendi praticamente a difesa schierata, sì, con un sovrannumero che si crea in area di rigore. Insomma, sono due gol evitabili, sono due gol evitabili, e c'è mancata sotto porta un po' di precisione, soprattutto l'occasione di Raspadori. Insomma, è un peccato, è un vero peccato.
Questo che rende difficile la lettura, no? Chiedo anche ad Andrea,
no, certo,
cioè,
certo,
noi dobbiamo tenere insieme le occasioni e la sensazione che onestamente tutti hanno avuto, cioè che la Germania ha vinto perché era superiore,
sì, esatto,
non perché è stata brava ad approfittare di un paio di svarioni. Andrea,
no, mi sembra che l'analisi l'abbiamo fatta assolutamente giusta. Sono d'accordo con Spalletti che l'Italia può andare a far partita, perché è un'Italia che, quando ti rendi pericolosa così come ha fatto l'Italia, vuol dire che hai delle qualità, perché noi stiamo parlando della Germania, che è comunque una delle squadre più forti. Ripeto, la Germania non mi sembra di avere singolarmente delle grandi stelle, a parte Musiala, che per me è un fenomeno, ma gli altri sono in un'organizzazione, mi sembra, perfetta. Chiunque giochi, avete visto il centravanti, quello alto che ha fatto gol, mancavano dei giocatori, e devo dire che ripeto, bisogna fare una grande partita, ma bisogna anche avere un pizzico di fortuna, cioè di sfruttare quelle occasioni che ti capiteranno anche là, perché sono convinto che ti capiteranno anche là. Però una cosa è certa: dobbiamo assolutamente cercare di contrastarli dal punto di vista fisico, perché li ho visti in grande salute.
Quindi, per chiudere, Andrea, non ti sembrano superiori, onestamente? Al di là di Musiala possiamo discutere del singolo talento, però non ti sembrano superiori?
No, allora, io li reputo ancora un po' superiori a noi, ma noi siamo su una buona strada, diciamo che ci vuole del tempo, ma no, io li reputo superiori ancora. Quindi per la partita è stata positiva, abbiamo perso per queste due palle, avete giustamente detto voi, per quanto riguarda le occasioni le abbiamo avute più noi, e questa è una realtà. Però per me in questo momento sono superiori, perché addirittura ci comandano il gioco, cosa che Spalletti non vorrà mai, perché le sue squadre comandano di solito il gioco, ma invece una Germania sotto questo profilo superiore.
Andrea, ti posso rubare 30 secondi? Vai, veramente 30.
Ultima domanda.
Possiamo permetterci di non far giocare Bastoni nella posizione in cui è uno dei migliori difensori d'Europa?
Non ho capito, scusa, non ho sentito bene.
Ieri Bastoni è stato messo in mezzo, che non è il suo, non è solo, e ha fatto fatica, due gol in parte, insomma, li ha anche lui sulla coscienza. La domanda che faccio io è se possiamo permetterci di far giocare Bastoni non nel ruolo in cui rende meglio.
Guarda, io non credo che abbiamo preso il gol perché Bastoni ha giocato in un ruolo che non è lui, quello di centrale, assolutamente no. Devo dire che in quelle circostanze è un attimo, e bisogna avere un'attenzione massimale, non credo sia questione di posizione. E piuttosto io invece starei attento a vedere quello che è successo a Calafiori, perché viste le ancora non si sa niente, no, quantomeno io non so nulla, ma la dinamica dell'incidente mi sembra pericoloso.
Grazie Andrea, buon lavoro, buon allenamento.
È brutta.
Grazie,
in bocca al lupo.
Grazie, ciao. Grazie a tutti.
Ciao.
Io volevo dire sommessamente che c'è un signore non giovanissimo, che fra l'altro quest'anno ha avuto dei problemi fisici, che lo scorso anno, sappiamo, insomma, a un certo punto è stato poi chiamato fuori dall'azzurro, che però dal punto di vista tecnico, secondo me, continua inizia per A e finisce per Acerbi,
certo.
Perché Acerbi, e questa è una secondo me anche delle medaglie di Simone Inzaghi, perché ricorderete al momento dell'arrivo di Acerbi quanta, anche perché c'era quella voce che è stato milanista da ragazza, tutte queste cose qua che quando, no vabbè, ma sai che fanno parte comunque, il calcio è un fatto di passione, quindi da un certo punto di vista bisogna anche avere rispetto per queste cose qui, però ecco, Acerbi l'ha voluto fortemente Simone Inzaghi e ha dimostrato di essere un giocatore coi fiocchi, cioè al di là dei complimenti di Haaland in Manchester City Inter, ma anche come ha annullato degli attaccanti l'altro giorno, abbiamo negli occhi le immagini di quello che ha fatto l'altro giorno con Retegui, e l'ha veramente annullato, è stata una delle chiavi fondamentali. Quindi quando Acerbi sta bene, secondo me, se giochi soprattutto con questo modulo, e questa è una scelta che Spalletti ha fatto inizio stagione, che secondo me è condivisibile proprio per andare verso le risultanze e le tendenze del campionato, secondo me è, insomma, una come Acerbi,
anche perché
utile,
ti consente di rimettere gli altri nella posizione. Allora,
ragazzi, a sinistra ce ne sono due fortissimi.
Sì, ma ragioniamola così, perché è chiaro che i due gol nascono dal fatto che Bastoni fosse centrale e non Braccetto. Termine bruttissimo, ma lo usiamo perché lo usano tutti. Però è vero che Bastoni ieri ha fatto una partita lontana da quelle che oramai si è abituato a fare con l'Inter in Italia e in Europa. Il sospetto che lui abbia bisogno per rendere al 100% di giocare in quel ruolo lì è un sospetto che viene. Questa è una nazionale che nella sua storia ha un europeo in cui tra le tante colpe c'era stata quella di non mettere i giocatori nelle condizioni migliori. Allora forse a giugno, se Acerbi conferma quello che ha fatto vedere dopo la lunga assenza dai campi, cioè che è un giocatore che sta bene, è integro, a giugno, quando probabilmente ci giocheremo le prime partite decisive già per la qualificazione mondiale, e che venga chiamato Acerbi, anche se non è detto che faccia parte in pieno di questo ciclo della nazionale, no, per questioni anagrafiche.
Probabilmente
Haaland, Pier. E lui cioè, sai questa storia,
sì,
per
no,
cui
a me non piace, no, il girone in cui rischiamo di entrare.
È meglio, l'altro secondo me, ma questo adesso è un tema secondario. Secondo me Acerbi, ripeto, è chiaro che non è che puoi pensare di ripartire da un giocatore così anziano, però
giugno
per quello diceva Capuans, ma assolutamente, anche perché poi quello ti dà appunto la possibilità di scalare Bastoni, vediamo come sta Calafiori, ti dà la possibilità di recuperare anche un titolare, eventualmente anche di poter riallargare Di Lorenzo in determinate circostanze, magari non a tempo pieno però da esterno, cioè insomma ti dà un'opzione in più, è un'opzione praticamente sicura, perché veramente Acerbi è un giocatore che ha delle letture, un'intelligenza, è proprio un elemento quando si parla della velocità, cioè lui ha velocità di pensiero, quindi non è un centometrista, ma è un giocatore che attraverso la velocità delle letture e la frazione di secondo che guadagna con le letture poi prende sempre un vantaggio, e questo gli semplifica anche il lavoro poi con le gambe.
Tanti in Germania vedremo buongiorno con ogni probabilità.
Sì, che già secondo me significa far scivolare Bastoni sul centro-sinistro,
speriamo.
Calafiori, sperando che non si sia fatto nulla di particolare.
Paradossalmente il problema nasce dal fatto che lì su quel braccetto
hai due
fortissimi,
che sono due dei più forti della squadra.
Ragazzi, è un problema di abbondanza, ma d'altra parte, se stai a guardare l'Italia, secondo me dietro ne possiamo schierare quattro di altissimo livello europeo, secondo me, portiere compreso.
Sì.
A centrocampo,
no, ma guarda, il livello
Tonali e Barella sono due giocatori di assoluto livello europeo e lo stanno dimostrando, per Barella è già certificato. Poi davanti apriamo il dibattito anche con gli ascoltatori.
Ieri Ken è stato uno dei migliori, a me sembra che ieri
abbiamo un buon livello, ragazzi, per me la diagnosi è sempre la stessa, non dobbiamo secondo me crogiolarci perché ieri alla Germania mancava Wirtz, mancava Havertz, mancava Ter Stegen, voglio dire, insomma, mancava Pavlovic, cioè,
sì, mancava più a loro che a noi,
ecco, più a loro che a noi, quindi, e ciò nonostante insomma hanno fatto una buona partita, quindi non bisogna assolutamente esaltarsi. Io credo che ieri ricordavamo con Parolo allo stadio il 2016, no? Che fu il famoso Italia-Germania con l'eliminazione ai calci di rigore. Rispetto a quel momento lì abbiamo rimesso la freccia in su, cioè oggi abbiamo del talento davanti, già poterci permettere in condizioni normali quando non c'è l'infortunio, il ballottaggio Retegui-Ken, insomma,
però,
è tanta roba rispetto a qualche tempo fa.
Vi chiedo una cosa, siete tutti e due, tu e Giovanni, convinti
di quello che dice Andrea Agostinelli, cioè che siamo inferiori alla Germania, ma è un gap colmabile con il tempo, il lavoro, la
no, è un gap colmabile nei 90 minuti. Io sono convinto ma che certo, a Dortmund certo, possa anche venire vabbè, fuori una partita in cui noi andiamo avanti e loro vanno a casa. Poi adesso non c'è più la cosa dei due, il valore dei, doppio dei gol in trasferta, quindi sostanzialmente si parte da 0-1 e avanti vediamo che cosa succede. Quindi la convinzione è quella, perché ieri poi in alcuni snodi siamo stati imprecisi, un po' sfortunati, è stato bravo il loro portiere, insomma poteva anche andare a finire diversamente dentro un quadro di lettura in cui la Germania ha fatto una partita in cui a me piace la definizione della scocca, invece proprio sì, ha dato l'idea di avere una scocca diversa rispetto alla nostra.
Il buon Ramazzotti mi ha detto proprio avevano più scocca.
Qualche partita la guarda ogni tanto, qualche partita.
No, ma certo, ma il concetto era, anch'io c'ero arrivato, il concetto era quello, erano più scocca. Però scocca è perfetto.
Ha trovato la parola giusta, bravo Ramazzotti.
Ti faccio una piccola precisazione, una provocazione anche se vuoi. Secondo me la Germania è più avanti, però se tu fai un paragone fra il materiale umano che hai adesso e quello che avevi nel 2021 quando poi hai vinto l'Europeo, ce la giochiamo, sicuramente non siamo inferiori. È chiaro che dietro magari c'è un totem, me ne viene in mente soprattutto
certo,
uno.
Non ho capito, meglio adesso del 2021, no, tu dici.
Secondo me era più forte quella del 2021.
Dici?
Io penso davanti, penso a Chiesa nelle condizioni del 2021, è un giocatore che questa nazionale non ha.
Ha fatto un grande esempio. Europeo.
Sì, sì, ma io ragiono 2021 contro 2025, non quello che è successo dopo.
Sì, cioè, sì. Insomma, voglio dire, possiamo ragionarci, però secondo me Reteghi Ken in queste non condizioni non lo so, Tonali è un punto di riferimento, Barella c'era prima, c'è adesso e rimane un fulcro clamoroso, Rovella è un ragazzo che sta crescendo bene.
Credo che ieri non avevamo ad esempio gli esterni, Cambiaso Di Marco
sono due giocatori
ti parlo di potenzialità, no? Di Marco è un giocatore che chiaramente in questi ultimi anni è cresciuto tantissimo, che può rappresentare, non dico un crack, ma insomma uno di quei punti di riferimento per anni della nazionale. Quindi insomma, secondo me è un'onda che dura da qualche anno e poi la vera differenza la fa molto la contingenza, perché quella squadra lì nel 2021 vince l'Europeo e pochi mesi dopo esce col gol di Trajkovski contro Macedonia del Nord, dopo aver sbagliato due calci di rigore contro la Svizzera, capisci? Cioè,
la grande
brevi
domanda, secondo me, non è se domenica sera a Dortmund, tutti ce lo auguriamo, possiamo ribaltare questo risultato. La vera domanda è, visto l'autunno, anche pieno di illusioni, poi una doccia fredda con la Francia, ieri sera usciamo con questa difficoltà a leggere il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, ma contro una nazionale forte, la vera domanda è, perché poi a parte domenica Dortmund, poi non si scherza più, questa nazionale, compresi i suoi limiti, è sufficiente per Norvegia o Slovacchia? Perché a giugno rischiamo di cominciare quel cammino lì che è la vera
è come i calci piazzati, cioè oggi siamo ossessionati, giustamente siamo traumatizzati, ci sono miei amici che mi dicono mio figlio non ha ancora mai visto un mondiale, voglio dire è ovvio che questo è un tema, no? Però è proprio come il discorso dei calci piazzati, perché in realtà secondo me siamo, che te devo dire, non ho paura di dire qualsiasi cosa, però siamo meglio, anche se la Norvegia è una buona squadra e non è solo Haaland, questo è indiscutibile, e la Slovacchia è una squadra che ha fatto comunque un europeo in cui ha sfiorato la qualificazione contro l'Inghilterra. La verità è che le distanze sono molto brevi, pensa alla Francia, no? Noi perdiamo con la Francia a San Siro e quindi evitiamo la Croazia, giochiamo contro la Germania, ieri sera la Croazia ha vinto, contro la Francia la mette in difficoltà, poi magari adesso faranno il rimontone al ritorno. Però ecco, questo ti dà l'idea, la Spagna ha perso in casa dell'Olanda, il Portogallo ha perso in casa della Danimarca, quindi insomma ci sono, secondo me la situazione è molto fluida, ma anche per un motivo fondamentale, perché il calcio, famoso calcio liquido, è il calcio delle competizioni brevi e la nazionale ovviamente gioca solo competizioni brevi, certo, non c'è mai un campionato a 38 giornate, questo incide.
Il vero rischio è la psicosi con la quale che avremo addosso andando contro quelle partite lì, che poi le avversarie prese così in valore assoluto non è che ti mettono tutta questa pressione, però ci andiamo con lo zaino di piombo. Marco Monza, buongiorno.
Buongiorno, ho sentito le vostre riflessioni che avete fatto sulla nazionale, che tra l'altro secondo me ieri ha fatto una buonissima partita. Quello però volevo chiedervi è questo: perché ieri a Spalletti non ha messo come centrale Buongiorno, che voglio dire sta facendo un ottimo campionato, un ragazzo giovane e secondo me dà molta sicurezza al Napoli, potrebbe darla anche nazionale, anziché perdersi un bastone che obiettivamente, come avete detto anche voi, in Europa ha pochi rivali nel suo ruolo. Vi ascolto per radio, grazie.
Io non, è la domanda che ho fatto io, non ho la risposta, nel senso che l'unica risposta può essere un pochino di gestione delle energie, delle rotazioni e anche del tenere coinvolti i giocatori dentro, perché sai, la nazionale fa due partite in questa sosta, non è come un club che tu puoi fare la stessa formazione a quattro giorni di distanza e tanto poi ce ne sarà un'altra quattro giorni dopo e un'altra quattro giorni dopo e comunque alla fine più o meno ruotano tutti. Qui se per caso il Calafiori di turno o il Buongiorno di turno non gioca, ci si rivede direttamente a giugno e magari a novembre è stata un'altra storia. Quindi può esserci stata un po' di gestione di quei 3-4 uomini che abbiamo in difesa e che ti devono aiutare, e Spalletti può aver avuto in testa di ruotarli. Però è vero che bastoni in mezzo non è bastoni braccetto sinistro.
No, è chiaro, il fatto è che hai due giocatori, per poi chiudiamo, hai due giocatori che sono fortissimi, due dei migliori che hai, che giocano lo stesso ruolo, questo è il senso. Tu dici, posso provare a farli giocare insieme? Sì, a condizione.
Dovresti scambiarli sul mercato, uno dei due. Se ci fosse il mercato delle nazionali.
Ecco, scambiandolo sul mercato, per chi prenderesti? Che ruolo prenderesti?
L'attaccante tutta la vita, ma adesso sono abbastanza convinto che siamo messi bene. Ma non si parla, ragazzi, noi secondo me non siamo messi male. Ribadisco, non siamo messi male. È chiaro che bisognerebbe vincere qualche partita in più, tornare a vincere qualche partita vera che ci faccia sentire una crescita di status. Perché l'europeo è stata una grande botta. Abbiamo vinto in Francia e quello è stato un colpo di scena clamoroso. Però è chiaro che adesso questo senso di positività si è un po' interrotto. Secondo me ha scelto, diciamo, il valore assoluto dei giocatori. Bastoni è un punto di riferimento incredibile dell'Inter, Calafiori sta facendo comunque bene, anche Buongiorno sta facendo bene, però ha avuto l'infortunio, è tornato non da molto, insomma ha scelto più questo secondo me che le posizioni. Adesso complice anche probabilmente l'infortunio di Calafiori, che ci auguriamo non sia nulla di grave, avrà le scelte un pochino più facili per la prossima partita.
Ciao Pierino, sentiamo domani il Campo Lombardo. Ciao. Allora, ciao. Adesso noi restiamo qui, dopo la borsa allarghiamo il discorso mantenendo il filo conduttore del calcio, però parleremo con Piero Augusto Stagi, Milano Sanremo, parleremo di altre cose. Ma intanto ho parlato di varie sfumature di azzurro, vi faccio sentire questo perché anche noi abbiamo un campionissimo.
Domanda a bruciapelo: il viaggio più incredibile che hai fatto?
Il Congo, sicuramente, in un momento poi storico come questo mi fa rendere conto di quanto sia stato incredibile, perché ero molto ignaro di quello che avrei trovato. Però come viaggio, tolto l'Uruguay, che è il viaggio del mio cuore, post Olimpiade 2016, sono tornato per altre due volte, l'Islanda a livello paesaggistico. Okay. Cioè, se devo, quando penso a quello che ho visto in Islanda, dico, cavolo, che posto incredibile del mondo.
Bello, molto bello.
Ne detti sei però.
Sono stato furbetto.
Allora, vi invito a andare sul sito di Radio 24, sulla piattaforma podcast che volete, per ascoltare il nuovo episodio di La Quarta Medaglia, perché il nostro campione è Simone Barlam e in questa ultima puntata intervista a tutto tondo Matteo Piano, molto più del centrale, che ex ovviamente nazionale, che ha annunciato il ritiro a fine stagione. Molto bene, ci fermiamo per la borsa e torniamo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Si riprova, come stai?
Uscito da Tirreno un po' influenzato, però si cerca di migliorare. Vediamo domani come sarà la corsa. incrociamo le dita. Dipende come dormi la sera, dai. Se la luna, se mi sveglio col piede destro o sinistro, quindi speriamo di trovare quello giusto domani.
Pippo, ultima domanda. Jonathan, abbiamo visto un Milan straordinario alla Tirreno, tuo compagno ovviamente il quartetto d'oro, te lo aspettavi?
Se arriva davanti può vincere, quindi io, se deve essere un italiano che non sono io, spero per lui, dai.
Tanto dobbiamo fare un po' di radiocronaca come ai vecchi tempi. C'è un uomo solo in fuga.
C'è un uomo solo in fuga.
La sua giacca è color nero, nero come gli occhiali da sole che ha.
Sì, nonostante il sole manchi,
sì,
manchi
nettamente. È un po' affannato.
Vedo,
un po'
affannato. Poi ci sono delle immagini che prima erano capovolte, era tutto meraviglioso.
No, dovete sapere che sto seguendo Gabriele Missaglia. Ah. È stato un buon corridore, oggi è un direttore sportivo. Ambisce anche a vincere cose importanti con la Q36.5, e però mi sta mettendo a dura prova. Sto arrivando, sì, al, non credo di arrivare a ritirare l'accredito. Questa,
ragazzi,
è la,
ci stiamo giocando Pierragusto, sì, Stagi, che quindi
sta arrivando a Gabriele, no, rallenta perché non ce la fa. No, no, voi credete che io stia scherzando? Eccolo qua.
A lei,
Gabriele Colombo.
Ciao,
Gabriele,
ciao.
Missaglia, scusate.
Come va?
Ha vinto anche un giro di Malesia. Io c'ero, dillo.
Io c'ero.
Eri anche non te, vi dico l'anno perché te sennò
agli inizi.
È una brutta cosa.
No, 98. Ma, no, ma
1998.
Per quello va piano, perché noi ci terremmo domenica,
ragazzi,
in tutti i convocati
è un
weekend.
Momento difficile, non sono Ganna, non ho la condizione buona.
Senti, ma
per fortuna in pianura,
io sono il Gambino.
Sul piano.
Sì, no, sul...
volete che vi dica, ragazzi, è una situazione, siete veramente delle caronie, perché il primo collegamento video che fate lo fate in una giornata per me molto difficile,
sì.
Comunque sono arrivato davanti al caravan, guarda.
Fammi vedere.
La verità, vediamo, è che se incrocia un cavalcavia è finita.
Sì, noi siamo fottuti. Fammi vedere un attimo, gira dove sei. Dove sei? No, anche perché quel posto lì mi sa che lo conosco abbastanza bene. No, il caravan, no, il, sì, caravan l'ho visto. Gira dall'altra parte.
Caravan però, l'hai visto?
Caravan l'ho visto. Fammi, ecco, mi sa che quel posto lì lo conosco perché
sì, lo conosci, organizzazione, dai.
Credo sia la mia città. Credo sia la mia città che ospita.
Te lo assicuro.
No, credo che sia la città in cui abito.
Allora, il quartier Tappe alla Camera di Commercio.
Camera di Commercio,
Salva San Dir. Adesso ti faccio vedere. Guarda, c'è anche
Stefano. Conosco. No, va bene, ok. Sì, no, conosco bene.
Voi dite, questo qua è a casa sua.
No,
quel cartonato dietro.
Ma noi stiamo parlando di altro, Pier Augusto, perché poi liquideremo in un attimo.
Stavate parlando di Hamilton, chiaramente. No,
noi liquideremo in un attimo
la parte
sulla Milano-Sanremo di domani. Vince Pogacar, fine del discorso.
Beh, ci andrebbe già di lusso. È chiaro che io tifo un italiano e tifo Pippo. Pippo su tutti.
O Johnny,
Jonathan, il gabbiano, anche il gabbiano. Chiaro e dura, perché penso e temo che domani la UAE Emirates farà di tutto per rendere la corsa durissima, sin dopo il Turchino. Credo che farà una selezione sui capi, e quindi Jonathan rischia i velocisti, i velocisti puri rischiano.
Attenzione, perché però te la butto lì, domani campionato del mondo di primavera, bagnato, piove sui nostri cuori e anche sulla Milano-Sanremo. Attenzione, perché qui potremmo avere l'effetto gomma da bagnato,
coraggio, e quindi ti dico che comunque in modo particolare, ecco, Pippo non sa, non è, ve lo dico già adesso, l'ho anche sentito, non è felice. Perché sapete che ha delle difficoltà con la pioggia, vi ricordate l'Olimpiade di Parigi? E raga, non è come dirlo. Invece corridori come Mathieu Van Der Poel e Tadej Pogacar è quello che sperano.
Addirittura?
Perché più la gara diventa... Sì, è quello che... perché vi ricordo una cosa, l'ultima vittoria italiana, Vincenzo Nibali, c'è stato, perché uno dice, ma come ha fatto Nibali a vincere la Milano-Sanremo? L'ha vinta perché è diventata una gara massacrante e lunghissima. Generalmente la Sanremo dura 6 ore e un quarto, 6 ore e mezza. Se andate a vedere l'ordine d'arrivo di quella Sanremo vinta da Vincenzo Nibali, è durata 7 ore e 20. proprio perché tappa bagnata, gelida, un vento contrario ed è venuta fuori una corsa di resistenza. Ed è chiaro che corridori possenti come Van der Poel e Tadej Pogacar su tutti sperano che diventi una cosa infernale, perché sono dei masochisti e soprattutto sono dei fuoriclasse
soprattutto
che hanno bisogno delle cose estreme per fare la differenza.
No, facciamo questo giochino. Proviamo a scrivere un giorno in anticipo la guida per chi domani, siccome piove, si metterà magari davanti al televisore a seguire la Milano-Sanremo. Allora, se la gara sarà, avremo la conferma che sarà dura dall'inizio, nel senso di media alta, passo del Turchino, tentativo di insomma di tenere velocità incompatibili con 289 km per i velocisti, vuol dire che sta funzionando il piano di Pogacar, giusto?
Sì.
Sì, e questo restringerebbe questo restringerebbe il campo dei favoriti, e invece noi possiamo sperare, se noi italiani intendo,
noi italiani speriamo in ogni caso, se la gara è durissima, Filippo Ganna c'è, certo che con la pioggia in una discesa come il Poggio speriamo che nel momento in cui la gara si deciderà, l'asfalto sia bagnato ma non bagnatissimo, perché lì bisogna prendere dei rischi, vanno giù a 70 passa all'ora, il motociclista generalmente non sta dietro a un ciclista, e tanto per darvi un'idea, perché veramente tagliano le curve come non mai, come se non ci fosse un domani, per Mathieu van der Poel e Tadej Pogacar, cioè generalmente non c'è il domani perché hanno una sensibilità di guida pazzesca. E Filippo un po' meno, però Filippo ci può stare perché veramente è una grandissima condizione, lo temono, l'ha detto chiaramente anche Mathieu van der Poel, lo mette tra i grandi favoriti alla Tirreno Adriatico, ha fatto qualcosa di stupefacente, un secondo posto a pochissimi secondi da Juan Ayuso, e però per un non niente, per 50 secondi non ha vinto una Tirreno Adriatico che non è come
no,
dire,
no, ma la condizione, la gamba c'è, sì, ma non c'è dubbio. No, ma
certo, deve esserci, deve andare tutto giusto. Bisogna avere anche un pizzico di fortuna, sì, perché la Sanremo è quella corsa meno giusta, non è una gara giusta, perché la Liege è molto più giusta, il Lombardia è molto più giusto, e invece la Sanremo è veramente, c'è il casino, è chiaro che deve venirti fuori, ti deve venire fuori il numero,
mi dici che percentuale dai alla possibilità che Taddeo provi a fare 50-60 km per conto suo?
Guarda, 50-60 km per conto suo mi sorprenderebbe, che però lui cominci a mettere la sua squadra davanti, a fare un'andatura folle, te lo do all'80%, sin dai capi addirittura, prima ancora della cipressa, e faranno la cipressa a più non posso. Lui vuole assolutamente fiaccarli, ma poi credo, poi magari sarò smentito perché ci sono mille situazioni, e soprattutto le situazioni vanno colte, e questi corridori hanno veramente una grandissima capacità di cogliere il momento, che sono dei campionissimi, e quindi può nascere qualsiasi cosa, però credo che poi la resa dei conti sarà sul Poggio. Ma intanto... chiaro che loro, qual è l'obiettivo di Tadej e della sua squadra? Portare tutti al Poggio con la lingua fuori.
No, ma questo è chiaro. Però ragazzi, al di là del campanile azzurro che cui tutti noi siamo aggrappati, al di là dei corridori che ci interessano e speriamo vincano, domani c'è un pezzo di storia del ciclismo, perché non, a differenza di quanto accadrà al Giro d'Italia, sarà l'occasione per vedere nella corsa monumento tutti più forti, tutti più grandi, quindi domani una Sanremo incredibile. Se poi vince Pogacar, saremo, come accadrà secondo me, saremo stati testimoni di un'altra pagina di storia. Adesso non ci voglio parlare di leggenda e tutte queste cose qui, però siamo di fronte a un personaggio epocale. Domani, quindi, per gli sportivi è un grande giorno.
Carlo, comunque vada, come hai detto giustamente tu, sarà una giornata storica, perché se la vince intanto rinverdirebbe il record di Vissaroni. L'ultimo campione del mondo a vincere a Sanremo è stato Beppe Saroni nel 1983. E se non riuscisse a vincere, potremmo registrare la quinta Milano-Sanremo di Tadej Pogačar da sconfitto. E anche quella è una notizia, perché Tadej, lo sappiamo, è un cecchino, lui ha una media di realizzazione altissima, e invece potrebbe diventare a tutti gli effetti
la corsa
sprecata, la gara maledetta.
Bella questa, no? Non ti piace?
Sì, sì, molto affascinante. Poi qualche settimana fa Piero Augusto ci raccontava di questa preparazione meticolosa che ha fatto Pogačar avvicinandosi a questa Milano-Sanremo, proprio perché la teme perché è troppo facile, paradossalmente, e quindi domani cercherà di renderla un inferno. Quindi domani vedremo una Milano-Sanremo sulla quale Pogačar ha investito molto dal punto di vista, no, Pier, della preparazione, e credo anche delle aspettative sue emotive. Non dovesse vincerla, in un certo senso io credo sarebbe uno smacco per lui.
No, sicuramente, perché lui è un corridore che, come ho sempre detto, non guarda il conto in banca, non guarda l'albo d'oro. Lui è un puledro di razza che ama, come al pari di Mathieu van der Poel, vincere. Lui, quando corre anche la corsa meno importante, lui la vuole vincere, questo è il suo obiettivo. Figurarsi una gara come questa, che tutti dicono ma non è adatta per lui, gli fai saltare la mosca al naso, gli fai venire la voglia di sovvertire ogni pronostico, soprattutto guarda l'albo d'oro e dice: ah, l'ha vinta, mi dicono che io sono il piccolo Eddy Merckx e lui l'ha vinta 7 volte, io non l'ho ancora vinta una volta. E quindi ci sono 1000 elementi perché lui ci provi fino in fondo, ed è chiaro che nel momento in cui taglierà il traguardo da sconfitto maturerà una profonda delusione. Conoscendolo, dopo esattamente mezz'ora sarà già lì che penserà come fare a vincere l'anno prossimo, perché lui è nato per la competizione. Quindi è nato domani per battere il record, è certo, nato per vincere, ed è chiaro che la Milano-Sanremo lui la vuole
centrare. È una di quelle cose che devi avere,
da questa mattina,
devi avere se sei un super campione.
Sì, sì, se sei un super campione, tutte e due conoscete benissimo i grandi campioni dello sport, e sono tutti fatti alla stessa maniera, hanno questo richiamo all'agonismo pazzesco. E lui fa parte di questa ristretta, immensa schiera di campioni universali, certo, di ogni sport.
Certo. Io darei qualcosa di mio per vedere questo parterre de roi alla partenza del Giro d'Italia, ma questo è il discorso che ho fatto prima ed è troppo lungo. Ciao Pier! Ci
grazie,
sentiamo,
ciao ragazzi,
ci sentiamo,
e buona Sanremo a tutti.
Riposati Pier, riposati.
Sì, ragazzi, ho recuperato, ho fatto un recupero attivo, grazie, siete dei motivatori, vi ringrazio.
Ciao Pier Augusto Stagi, ci sentiamo.
Anche il tecnico di atletica mi avrebbe rimesso al mondo come voi, grazie,
in bolla come noi. Figurati, è un piacere. Ci fermiamo, grazie per Augusto Stadio, ci fermiamo per il traffico e torniamo.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Convocati.
Dunque, avremo modo nel weekend, che sarà bellissimo, domenica dalle 5 alle 7 con Giovanni Capuano, di parlare di una corsa della Cina che ci aspetta con splendidi auspici. Ricorda Hamilton in pole nella sprint di domani, di Milano-Sanremo, di tutte queste cose. Ieri però sono rimasto basito di fronte a una notizia uscita verso le 4 del pomeriggio, e che ha scritto un numero irreale dal punto di vista economico nel libro dello sport. Simone Sandri di New York, buongiorno, ciao Simone.
Buon pomeriggio Carlo, buon pomeriggio Giovanni.
Ciao.
Questo numero, ecco che ti vediamo anche in video,
da New York City con il gagliardetto del Novara sullo sfondo, perché Simone Sandri sta a New York da mille anni, ma nel cuore ha il Novara Calcio.
Io devo dire, se gli amici vogliono seguirci, adesso tu racconterai come possono farlo per avere il video, possono vedere come è uguale alla foto che hai alle tue spalle sempre di Simone la foto della cresima,
quella è la foto, pensa che è la foto che ho sul mio pass dell'NBA che ce l'ho da 20 anni, e un paio di settimane fa uno allo spogliatoio dei Nets mi ha detto: ma sei un po' invecchiato questa foto, proprio un attimino.
Quindi se volete
dunque diretta video, canale YouTube, pagina Facebook di Radio 24, sito e app
se vi siete
di
Radio persi 24. Che Augusto sta girantolante prima, spero Pavia, no, peggio per voi, ma adesso potete riscattarvi.
No, ma senti, allora il numero a cui facevo riferimento prima ha così tanti zeri che non riesco neanche a dirlo. Qual è?
Sì, è incredibile, non solo è un numero incredibile, che è 6.1 miliardi di dollari per l'acquisizione dei Celtics da parte del tech, del miliardario di Silicon Valley Tech, Bill Chilson, che ha comprato una delle franchigie più storiche della storia dello sport americano, il Boston Celtics, naturalmente. I Boston Celtics che Grusbeck insieme al socio di minoranza Steve Pagliuca aveva comprato nel 2002 per 360 milioni, per cui pensiamo come è aumentata la valutazione diciamo dello sport americano in tutti i livelli, ma soprattutto delle franchigie NBA, perché passiamo appunto da 360 milioni nel 2002 a 6.1 miliardi, è qualcosa di assolutamente incredibile, che fa capire come, nonostante ci siano dati un po' contrastanti anche sul pubblico, sull'audience televisivo, NBA stia veramente andando a gode di buonissima salute al basket NBA.
Simone, io ho due domande da fare. La prima è questa: che cosa si sono comprati con 6 miliardi di dollari? Perché noi ragioniamo molto, ad esempio, in Italia, che i club devono avere lo stadio, i centri sportivi, centro commerciale, insomma, delle cose che aumentano il patrimonio della società, al di là del brand, al di là del valore della rosa, della franchigia. Che cosa si sono comprati?
Sì, è così, esattamente le squadre, nella maggior parte dei casi vale anche per i Celtics, il pacchetto, parliamo dell'arena, parliamo anche del centro di allenamento, che negli ultimi anni sta diventando un asset molto importante per i club. Non dimentichiamoci però che il motivo per il quale le valutazioni sono così alte è perché la NBA, col nuovo contratto televisivo, divide i proventi in maniera in parte uguali, per cui sappiamo che è un biglietto da visita che praticamente uno mette sul tavolo e sa che sarà comunque proventi per i prossimi 10 o 15 anni a livelli altissimi. Non dimentichiamoci che questo prezzo questa valutazione altissima di 6.1 miliardi di dollari fa anche capire quello che succederà nei prossimi 2, 3, 4 anni, quando ci saranno due franchigie di expansion a Seattle e Las Vegas, il cui prezzo sembrava potesse aggirarsi sui 6 miliardi di dollari, ma con questa valutazione dei Celtics il prezzo aumenterà in maniera esponenziale e arriverà probabilmente vicino a 8 miliardi di dollari, che si divideranno poi le 30 franchigie NBA, per cui la
NBA
gode di buona salute.
Per dare anche un metro, Milan, l'Inter, qual è il valore di mercato del Milan?
Quello del Milan lo sappiamo, lo conosciamo, è 1,2 miliardi. Questa è stata, diciamo, la valutazione che è stata data, al di là dei tecnicismi del vendor loan, della compresenza di Elliott e Redbird, però è andato via per 1,2 miliardi. No, ma a proposito, ed è la seconda riflessione che voglio condividere con Simone Sandri, gli americani stanno guardando molto al calcio italiano. Ora, lui ha raccontato come dal 2002 al 2025 Boston Celtics, ma in generale vale per le franchigie, siamo passati da qualche centinaio di milioni di dollari a 6 miliardi. Io ho l'impressione che gli americani abbiano in testa che in 20 anni si possa fare lo stesso lavoro sul calcio italiano, e questo mi porta a dire due cose. La prima è che bisogna fidarsi di loro e avere forse meno remore di quelle che abbiamo noi nell'accoglierli, perché non conoscono il calcio, perché per mille ragioni, e la seconda che però l'Italia è diversa dagli Stati Uniti.
Hai centrato tutti e due i punti. Primo, c'è un appeal incredibile per quanto riguarda la Serie A proprio per questo, perché si pensa che la valutazione possano esplodere. Dall'altro però i proprietari americani si devono poi scontrare con la burocrazia italiana per quanto riguarda soprattutto le strutture, gli stadi e i centri di allenamenti, che negli Stati Uniti dal progetto alla messa in opera e alla fine passano magari 3-4 anni, in Italia, se guardiamo per esempio a un proprietario come poteva essere James Pallotta della Roma, il suo sogno di fare lo stadio è passato in 3.000 situazioni burocratiche molto particolari che non capitano ovviamente negli Stati Uniti, per cui secondo me in America si dice una wake up call, cioè un campanello d'allarme per i proprietari americani, proprio questo, che la burocrazia italiana è molto 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 diversa rispetto a quella americana.
Ciao Simo, grazie di averci fatto compagnia,
grazie
anche
a voi,
in video.
Buona giornata.
Ciao Simone Sandri, d'altra
buona
parte.
Giornata.
Ciao,
buona
Simone,
giornata.
James Pallotta, cioè James Pallotta, Pagliuca, no? Pagliuca è comproprietario dei Celtics, ha preso una valanga di soldi, qualcuno avrà detto ma adesso li investe nell'Atalanta.
Però l'Atalanta ha già fatto un percorso, sta già investendo non solo lo stadio che ha fatto, 100 milioni di euro di investimenti, ha investito sul centro sportivo, quindi l'Atalanta sta già lavorando così, e il paradosso è che lo stava già facendo con i Percassi, che sono i più americani dei proprietari italiani nella capacità di estrarre valore da quello che fanno ed estrarre anche un valore sportivo. No, a me interessa molto, perché bisogna poi dire che noi giustamente critichiamo ad esempio il modo con cui Rødberg ha costruito il progetto sportivo in queste due stagioni del Milan, ed è giusto criticare, però sulla visione complessiva forse hanno ragione gli americani, perché le loro percentuali di valorizzazione sono quelle che hanno in testa e che sono quelle che hanno percorso con l'NBA e con le franchigie dall'inizio degli anni 2000 ad oggi, e se facessero la stessa cosa fra 20 anni noi avremmo un calcio italiano che sarebbe tornato ad eccellere anche dal punto di vista della competitività economica in Europa.
Speriamo. Giovanni, ci sentiamo domenica.
Sentiamo
domenica tutti i convocati weekend alle 17. Intanto grazie Claudio Aschetto nella redazione. Carlo Salvatore in regia, ciao a tutti.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Vi siete divertiti, però?
Saluti!